Ciao Alberto.
Fabio.
Senti, ma che è successo? Ho visto che qualcuno di importante in Inghilterra, non so, ha avuto qualche problema, addirittura è morto.
Morta la regina d'Inghilterra. Sì. E
Ma guarda, ma chi l'avrebbe detto? Ma cioè questi telegiornali dedicano solo pochi secondi a una notizia del genere.
William Henry, io sono informatissimo.
Ma dico, per carità, è una notizia importante, è stato un personaggio importante, però, insomma, che i telegiornali e i canali televisivi dedichino ore a questo evento e dove sta e come verrà trasportata la salma e tutti i dettagli dei vestiti di Harris e Meghan e le procedure per la successione. Cioè, a me, la dico qua, sembra proprio una un dispiego di provincialismo, capito? Che per un paese come l'Italia, insomma, soprattutto in un momento in cui ci sono notizie veramente importanti, cioè mi sembra un modo per distogliere l'attenzione da quello che sta succedendo in Ucraina.
Gas, dici?
Il gas e lo sfondamento del fronte nella regione di Kharkiv e poi a seguire nel Donbass, no?
Fantastico quello.
Ma io ci avevo sempre creduto, ti ricordi
Sì,
che
fantastico quello.
dicevi ero ottimista e avevamo anche detto che il cambio di passo sarebbe avvenuto un po' prima delle elezioni di midterm.
Già. Quando sono le elezioni di midterm esattamente?
Guarda, a novembre non mi ricordo la data esatta. Mi viene a dire l'11 novembre, però non sono sicuro al 100%. Magari controllo un attimo su qui su internet e però, insomma, stiamo già in piena campagna elettorale, ecco. No, 8 novembre, martedì 8 novembre.
Certo.
Quindi, sai, sono le ultime 6-7 settimane di campagna elettorale in cui si decidono più o meno le partite più importanti, quelle più dei seggi più in bilico. E i democratici sono in rimonta, questo è abbastanza evidente, soprattutto perché la questione dell'aborto è diventata uno dei temi principali della campagna elettorale. E là i repubblicani sono vulnerabili perché
E le donne sono incazzate.
esatto, ma in generale la maggioranza dell'opinione pubblica è favorevole all'aborto, quindi sono andati proprio a impantanare in una faccenda che li vede vulnerabili dal punto di vista del consenso.
E poi vedo che il prezzo del gas è calato, il prezzo della benzina è calato, scusi, in America.
Sì, esatto, quello insomma, è uno degli irritanti più potenti per l'opinione pubblica, quindi se poi con la guerra in Ucraina e le tensioni internazionali il prezzo del petrolio e poi del gas in Europa dovesse diminuire, c'è il fenomeno, diciamo così, c'è l'inversione della dinamica che ha portato i repubblicani ad avere un grosso vantaggio nei sondaggi. Comunque questa, insomma, la vittoria delle forze armate ucraine in Donbass, insomma, sul fronte nord-est, è veramente un grosso colpo, perché tutti si aspettavano che sarebbe partita da sud, da Kherson, la controffensiva, e avevano, insomma,
Ammassato le truppe lì.
avevano ammassato le truppe, avevano fatto finta di dedicare più risorse su quel fronte, avevano colpito i depositi di munizioni e i ponti, insomma, le catene logistiche. E poi all'improvviso i russi si sono ritrovati con il fronte sfondato, sono dovuti scappare lasciando le armi sul terreno, e adesso non sarà facile per loro tenere il fronte.
Sono scappati in modo disordinato proprio.
Esatto, è quello che lascia presagire una rotta ancora più rovinosa nei prossimi giorni, perché sono proprio crollati, che è quello che successe in modo ancora più evidente, insomma, in modo ancora più disastroso a Milosevic sul fronte croato. Cioè, in 2 giorni di offensiva i croati liberarono tutto il territorio occupato dai serbi, letteralmente. Cioè, all'improvviso partì la controffensiva, i serbi si dovettero ritirare. Poi ai croati non interessava nulla arrivare a Belgrado, perché non era quello il loro scopo, ma se avessero voluto ci sarebbero potuti arrivare tranquillamente. E quindi che sia detto per quelli che credono alle baggianate di Salvini, tutto ciò significa che le sanzioni funzionano, cioè, perché anche Milosevic aveva una situazione economica disastrosa a causa sia delle spese di guerra sia delle sanzioni che gli erano state imposte. E quindi quelli che raccontano la baggianata sesquipedale, che le sanzioni non servono a niente e fanno male a chi le impone, ecco, dovrebbero far tesoro dell'esperienza.
Sì, ma sembra soprattutto che Putin non riesca a produrre armi intelligenti, capito? Armi che richiedono molti chip.
Ma ormai non riesce a produrre neanche più le armi stupide, perché
Avere per le armi stupide, capisco non avere i chip, ma.
Ma ormai vedi, mentre nelle settimane scorse, insomma, fino a metà agosto sostanzialmente bombardava con artiglieria pesante e missili tutto il fronte, cioè partivano 60.000 colpi dalle postazioni russe sugli obiettivi ucraini, quindi roba da seconda guerra mondiale, da fronte est della seconda guerra mondiale. Adesso tutto questo dispiego di munizioni è finito. E quindi significa che proprio gli arsenali russi sono agli sgoccioli. E perché poi, sai, anche per costruire armi tradizionali, non particolarmente avanzate tecnologicamente, ti servono comunque pezzi, diciamo, di tecnologia occidentale, e se non ce li hai c'è poco da fare. Cioè, se la produzione industriale crolla, significa che non hai acciaio, non hai leghe speciali. Insomma, c'è tutta una catena della produzione che ha pezzi interrotti, poi basta un segmento della catena produttiva che si interrompe, che il pezzo che ti manca non ti arriva. Cioè, Ma
I proiettili d'artiglieria, quelli dovrebbe averli, capito? Cioè, i proiettili d'artiglieria ne ha sempre prodotti in Russia, non credo che ricorresse.
però i cannoni dopo un po' si usurano, vanno mantenuti, quindi non è solo una questione di produrli, poi li devi far arrivare al fronte, poi ci deve essere una catena logistica che li distribuisce ai vari comandi, insomma.
Oh, comunque si legge che Putin abbia problemi di approvvigionamento.
Sì,
Questo è quello che dicono poi.
questo. Ma anche far arrivare il cibo ai soldati, poi, non è una faccenda semplice, cioè devi far arrivare il camion col pane e le cicorie, anche se non puoi fornire delle razioni particolarmente, così, succulente, devi farle arrivare tutti i giorni, 2 volte al giorno. Se le linee logistiche vengono bombardate, se i depositi di munizioni e altro materiale viene distrutto, i soldati al fronte rimangono senza cibo. Possono resistere 1, 2, 3, 5 giorni. Dopo la faccenda si fa critica. Io credo che anche questo sia stato uno dei motivi per cui poi i soldati non hanno combattuto. Sono scappati e basta. E il fatto che il morale delle truppe non fosse particolarmente esaltante era già stato rilevato da tempo. Quindi
Sembra che gli manchino i soldati, in realtà, anche.
anche i soldati, sì, perché hanno fatto una campagna di reclutamento e non hanno riempito gli organici. Poi i soldati devi addestrarli, non li puoi mandare al fronte a farsi macellare dalle mitragliatrici o dall'artiglieria. Quindi gli ucraini, per esempio, hanno sofferto parecchio perché non avevano molte truppe addestrate, quindi erano pochi quelli che riuscivano a offrire, diciamo, un contributo importante al fronte. E adesso la faccenda si è un po' invertita perché molte unità ucraine sono state addestrate in Occidente. A loro volta, questi che sono stati addestrati in Occidente hanno addestrato le reclute in Ucraina, quindi c'è stato anche un upgrade della capacità proprio di capitale umano, chiamiamola così, c'è stato un miglioramento della qualità dei soldati, detta in termini più colloquiali, e quindi questo poi ha pesato. Ma Alberto, se alla fine della giornata, no, quanti HIMARS sono arrivati? Un paio di dozzine.
Sì, dicono una ventina.
Voglio mettere 30, ma non sono molti meno. Voglio, già 2 dozzine è un'esagerazione. Con 2 dozzine di HIMARS, qualche vecchio aereo, qualche fondo di magazzino degli eserciti NATO, inclusi quelli italiani, un po' di veicoli blindati, qualche carro armato un po' più sofisticato, gli ucraini hanno dato una mazzata storica al secondo esercito più potente del mondo, no? Come si vantava Putin. Tu puoi immaginare che succede se gli mandano altri 20 HIMARS e armi più serie, insomma, se riforniscono veramente l'esercito ucraino di armamenti, di sistemi d'arma avanzati, di aerei avanzati, cioè di quelli più moderni, e se addestrano ancora altre migliaia di unità combattenti, unità di soldati da distribuire alle unità combattenti. Io non vedo come la guerra possa volgere a favore di Putin. Ma questo era per me evidente, insomma, già dopo che l'avanzata su Kiev e poi la liberazione di Kharkiv si erano completate, erano state completate. Quindi neanche poi la strategia tipica di questi macellai russi di distruggere tutto quello che possono con le artiglierie, no? Neanche quella strategia ha funzionato, come invece aveva funzionato in Siria, per dire, in Cecenia, in parte in Georgia. E quindi una volta che si è esaurito il potenziale distruttivo delle forze armate russe, non è rimasto più niente. E quindi adesso Putin pagherà. Secondo te che succede? Cioè, perché continuano a morire oligarchi in circostanze strane, no? Adesso è morto uno caduto da una barca, no?
No.
A Vladivostok. Sì. Pecorin, una cosa del genere, sì. Peciorin, non so come si pronunci in russo. E il presidente di Lukoil è caduto dalla finestra. E più altri che sono stati, chi ha ammazzati dai missili in Ucraina, chi addirittura negli Stati Uniti, chi un po' in altri paesi occidentali, chi in Russia. Se poi ci aggiungi l'attentato alla figlia di Dugin, è chiaro che c'è qualche lotta.
Ma in teoria, in un paese normale, Putin dovrebbe abdicare, diciamo, prima della sconfitta del genere.
Ma lui ancora pensa di poter tenere parte del Donbass, la Crimea e quindi. Infatti Medvedev oggi ha detto no, no, gli obiettivi dell'operazione speciale sono ancora tutti in piedi, non vi preoccupate, queste sono solo ritirate strategiche, no? Stiamo raggruppando le truppe per poi scatenare l'offensiva, insomma. Continua a sostituire generali, continua a mandare truppe cecene che sono altre bestie sanguinarie al fronte, sperando che in questo modo si inverta la tendenza alla sconfitta. Ma tra l'altro poi ci sono sono dibattiti sui canali Telegram, insomma, anche su gruppi di Facebook o di VK, che è il Facebook russo, in cui cominciano a accusare i generali nei ministeri, no? Che sarebbero stati vigliacchi, mentre quelli della Wagner hanno tenuto il fronte, insomma, hanno resistito, quindi sai, di fronte alla sconfitta cominciano anche le accuse reciproche, le purghe interne, eccetera, eccetera. Staremo a vedere. La cosa interessante è che Salvini, no? capito? Si è schierato dalla parte di Putin con
No, oggi
un'abitazione proprio alla vigilia della sconfitta, capito?
Salvini ha dichiarato che dobbiamo continuare a mandare le armi all'Ucraina.
Capito? Mentre 3 giorni fa ha detto che le sanzioni facevano più male all'Occidente che alla Russia, che bisognava toglierle, che gli artigiani, i commercianti e tutti questi qui avrebbero sofferto a causa della miopia dell'Occidente, Capito? Aveva fatto il disco a Cernobbio, no? È stato veramente una cosa vomitevole, perché di fronte a un pubblico, a una platea internazionale, lui praticamente ha fatto un discorso di propaganda, preso di pari passo dalla propaganda di Putin, quindi infliggendo un'umiliazione all'Italia, perché insomma, il partito, uno dei partiti che si appresta a vincere le elezioni, secondo i sondaggi, dice che cioè, si schiera dalla parte del dittatore, capito? È un'umiliazione per l'Italia, cioè,
Dalla parte del boia, non del dittatore.
è la parte del boia, esatto, del criminale di guerra. E quindi getta fango sull'Italia, cioè contribuisce a diffondere la reputazione dell'Italia come paese inaffidabile, voltagabbana e vigliacco. E questo, grazie a un sovranista, capito? Sovranista che sputa, per non dire di peggio, sul proprio paese. È una cosa veramente ignobile. Ma del resto, non so se hai visto, anche la Meloni, che è la sua
Dale.
totale, chiamiamola così, la sua amichetta del cuore, che poi si pianterebbero un coltello nella schiena l'un con l'altro, metaforicamente, ovviamente. Però, insomma, hai visto che cosa ha detto? A Bruxelles è finita la pacchia.
Ma io sai che non so neanche a cosa si riferiscono quando fanno quei discorsi lì. Cioè, nel senso che secondo lei gli altri paesi fanno i loro interessi nazionali, noi no.
Sì, no, lei dice che andrà a difendere gli interessi nazionali dell'Italia. Abbiamo avuto 200 miliardi dall'Unione Europea, più di tutti quanti gli altri. Più della Francia, della Germania, della Spagna, che pure ha avuto una bella mazzata dalla pandemia. Siamo praticamente tra i grandi paesi, gli unici a prenderci tutti i soldi, perché gli altri paesi hanno accettato, tra virgolette, hanno deciso di impiegare solo i grant, cioè i soldi che non verranno iscritti a bilancio come debito, quindi non hanno preso tutte le risorse che gli sono state messe a disposizione. Noi invece siamo presi tutto come pezzenti che siamo, purtroppo. E questa qua si permette di dire che lei va a difendere gli interessi nazionali perché finora sarebbero stati calpestati da chi esattamente? Non ha il fegato di parlare, di dirlo da chi? Non ha il fegato di parlare chiaro. Racconta quattro balle a quei decerebrati che vanno ai suoi comizi così, di periferia. E poi, quando invece la intervistano in TV, no? Quando arrivano gli zerbini a sdraiarsi, a spalmarsi di fronte a lei, dice: "Ma no, io sono atlantista, sono europeista, noi non prenderemo posizioni contro l'Europa, agiremo di concerto con le istituzioni europee", capito? Quindi una falsa, una bugiarda patologica dal punto di vista politico, che spara balle nei comizi, contraddette dalle balle che spara in televisione e viceversa. Quindi, poi il linguaggio, la pacchia è finita, ma quale pacchia? La pacchia di un paese come l'Italia che è in bancarotta e che senza l'intervento della Banca Centrale Europea sarebbe fallito? È questa la pacchia? Non
No, è
mi
quello il
piace.
punto, Fabio, è quello il punto. Noi siamo di fatto una dépendance della Banca Centrale Europea.
Esatto. E se quelli decidono di togliere il supporto, Lei a Palazzo Chigi fa un ruzzolone di quelli che verranno ricordati nella storia universale, ma in poche settimane. Quindi ha poco da fare la galletta della Garbatella, lei. Una che poi, tra l'altra cosa che è veramente disgustosa. Lei in un comizio qualche giorno fa ha detto: "Ah, adesso finisce la storia che si fa carriera con la tessera del PD, che in Italia si fa carriera solo per legami politici." Che si faccia carriera molto spesso, troppo spesso per legami politici e per diciamo meriti salivali, è verissimo. Ma lei come l'ha fatta sta carriera? Lei com'è che è diventata a poco più di 30 anni ministro? Che meriti aveva lei, a parte la tessera di un partito? Cioè, se quella è una vergogna per l'Italia, il fatto di essere un paese dove si fa carriera in modo, diciamo così, che esclude completamente il merito, beh, lei fa parte di quel sistema. È inutile che si illuda e che ci venga a fare la morale, che lei è l'ultima che può farci queste morali. Lei è parte di quel sistema. Perché non è solo il sistema del PD, è anche il sistema del suo Pigmalione. È anche il sistema di quello che raccontava le balle sulla nipote di Mubarak. E lei ha votato in Parlamento su quella, sulla mozione, quello che fosse, per affermare che Ruby Rubacuore era la nipote di Mubarak. Quello
Okay.
forse è l'unico merito per cui magari ha ottenuto un posto in Consiglio dei Ministri. Io non ne conosco altri, ma mi potrò sbagliare. O no?
Beh, è giusto che non abbia meriti di altro tipo.
Nella vita professionale di sicuro no, a meno che non siano abilmente nascosti. È stata una politicante sin dalla più tenera età e in base a quelle. Quella circostanza, quei meriti, se si possono chiamare meriti, insomma, in base a quella caratteristica, lei è assurda a notorietà e a posizioni di potere e di responsabilità che non ha sicuramente saputo espletare in modo onorevole o comunque, diciamo, che qualcuno ricordi con nostalgia o di cui si ricordino particolari successi. Quindi, insomma, è proprio questo modo, per me è stomachevole di condurre la campagna elettorale, di
Ma
ambito.
no, è abbastanza tranquilla in campagna elettorale.
Sì, però, insomma,
Si sta già comportando da primo ministro. È abbastanza moderata, è abbastanza misurata, trovo. A parte quell'infelice uscita della pacchia finita, la trovo abbastanza.
ma è su quelle uscite che lei poi va a mietere i voti, eh? Non va mica a dire nei comizi: "Noi collaboreremo con Bruxelles, noi faremo diciamo così, delle misure che portino il paese, che portino le finanze pubbliche del paese, che riportino sotto controllo le finanze pubbliche del paese." Racconta che deve cambiare il PNRR e lo ribadisce tutti i giorni, con una certa
Io non trovo niente di male nel cambiare il PNRR, ossia da un lato no, va inflazionato il PNRR, i costi sono aumentati, molti programmi non si potranno fare. Dall'altro, lei dice che è orientato più sull'energia, ossia io non ci vedo niente di male. Io non mi sento di condannarla per questo. Mi sembra che.
Vai, vai avanti, scusami, non ti volevo interrompere.
Mi sembra che sia abbastanza misurata in campagna, non ha fatto proposte di spaccare il bilancio, ha dimostrato la fede atlantica, ha mandato Urso a Kiev nei fatti, no? E adesso Urso va in America. Urso è il presidente del COPASIR, un suo
Urso,
fidato
sì.
parlamentare.
Sì, capo, il presidente del Copasir.
Sì. Cioè, mi sembra che di fatto si sia comportata in modo abbastanza
Sì,
sempre.
ma questi sono, sai, i rapporti diplomatici con la City, con gli Stati Uniti, con chi che sia, quello fanno parte appunto della preparazione a un'eventuale nomina a primo ministro e quindi non c'è nulla di particolarmente sorprendente. Il PNRR dipende in che cosa uno lo vuole cambiare, ma lei non lo dice. Perché se lei dicesse va bene, dobbiamo
No, l'ha visto un po'
ricambiare i prezzi.
per l'energia, girarlo sull'energia. Comunque lei è una che tieni presente che votò contro il PNRR.
Esatto, ho capito. Ma gli altri due partiti della coalizione no. E comunque quelli sono impegni del paese, non di Giorgia Meloni. Tra l'altro ci saranno una marea ancora di adempimenti da portare a termine entro la fine dell'anno, perché mi sembra che saranno 22 le milestones che devono essere concluse entro il 2022 e questo dovrà fare il prossimo governo. Se saltano queste milestones, i soldi vengono quantomeno bloccati. Poi si vede. E ripeto, se uno dicesse, ok, le piste ciclabili per il momento possono aspettare perché non sono una priorità. A dispetto di quello che si possa pensare delle piste ciclabili, uno vorrebbe dire, va bene, allora vuoi mettere i soldi sull'energia, sugli asili, non lo so, sull'alta velocità. E quindi questo potrebbe avere un senso. Però detta così, in termini ambigui, con i suoi gerarchetti, cioè con personaggi minori di Fratelli d'Italia che fanno quotidianamente interviste per dire eh no, ma la situazione è cambiata, adesso dobbiamo rivedere le cose, di nuovo senza specificare cosa, quando e come, per me è preoccupante perché offre l'occasione ai cosiddetti paesi frugali per mettere il dito nella piaga dell'inaffidabilità italiana. E quindi viene a creare una situazione di conflitto con l'Unione Europea, che Meloni dice di voler evitare.
Ma se la comunità, l'Unione Europea non gliene frega niente di queste dichiarazioni. Nessuno risponde.
No, non lo so.
Non sono dichiarazioni, cosa vuoi? Tanto sanno che i politici le dicono di tutti i colori.
Vabbè, speriamo che sia così, insomma, che io sia un po' troppo severo nei miei giudizi e che alla fine sia tutto un posturing, no? Come si dice in inglese, cioè solo un battersi i pugni sul petto come i gorilla.
Il posturing della Meloni dice non vuol fare lo sbrago di bilancio, vuole eliminare il reddito di cittadinanza, vuole liberalizzare. Mi sembra.
Ah, se facesse questo, guarda, io guarda, Cambio decisamente opinione. Se le avvisaglie non mi lasciano troppo.
Guarda, io tanto, Fabio, il contrario è un governo di sinistra con dentro il Movimento 5 Stelle.
Ah no, no, vabbè, quello
E
secondo me.
allora cos'è l'alternativa?
No, l'alternativa sai qual è? Che non prendano una maggioranza molto forte, che prendano, fai conto, poco più di 100 senatori, che non gli garantisce una maggioranza in una delle due Camere, e quindi quello che succede a quel punto è che Forza Italia e la Lega si sganciano. O comunque dicono non siamo disposti a entrare in un esecutivo così debole e si riforma un governo di unità nazionale, insomma un governo con Draghi di nuovo a Palazzo Chigi.
No, ma non è uno scenario.
No,
No.
non è uno scenario oggi plausibile, però è quello su cui puntano Renzi e Calenda sostanzialmente, quando dicono che se la destra non vince, rimane a Palazzo Chigi Mario Draghi, hanno in mente quello. Poi, che sia uno scenario probabile o meno, staremo a vedere.
Sì. No, ma alla fine, guarda, governeranno, poi dopo 3 mesi andranno già in l'approvazione pubblica sarà bassissima perché avranno qualunque tipo di problema, non riusciranno a mantenere nessun tipo di promesse. Vanno al governo nel momento peggiore, capito?
Eh sì.
Questi vanno in ottobre quando abbiamo il problema tariffe che viene fuori adesso, capito? Stretti nella morsa dell'Unione Europea, dell'atlantismo, io non...
No, no, che avranno dei mesi difficili è indubbio. Va bene, Alberto, siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Raccomandiamo sempre di iscriversi al canale e per il momento mandiamo un grande abbraccio a tutti.
Ciao Fabio,
Ciao
ciao.
Alberto, ciao ciao ciao.